ricordare il titolo di queste riflessioni, un'offerta che costa. Andiamo in Prima Cronache, capitolo 21, leggeremo dal versetto 15 al versetto 17. Voglio ricordare che cosa è accaduto fino a quel momento lì, la ragione per cui c'è questo giudizio, l'ira di Dio che si abbatte sul popolo di Israele, è per una grande stoltezza che Davide aveva commesso, quello di fare il censimento. Quindi Davide si sentiva, è arrivata a sentirsi autosufficiente. Si era inorgoglito e quindi non ha dato gloria al Signore. Questo per diversi mesi, per circa 10 mesi. Versetto 15 al versetto 17 dice così: dopo che morirono 70.000 in Israele, di israeliti, dice: Dio mandò un angelo a Gerusalemme per distruggerla, e come questi si disponeva a distruggerla, il Signore gettò su di lei lo sguardo, si pentì della calamità che aveva inflitta e disse all'angelo distruttore: basta, ritira ora la tua mano. L'angelo del Signore si trovava presso l'aia di Ornan, il Gebuseo. Davide, alzando gli occhi, vide l'angelo del Signore che stava fra terra e il cielo, tenendo in mano una spada sguainata, volta verso Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani, coperti di sacchi, si gettarono con la faccia a terra. E Davide disse a Dio: non sono io quello che ordinò il censimento del popolo? Sono io che ho peccato e ho agito con tanta malvagità. Ma queste pecore che hanno fatto? Ti prego, Signore mio Dio, si volga la tua mano contro di me e contro la casa di mio padre, ma non contro il tuo popolo, per colpirlo con il flagello. Vogliamo ricordare, come vediamo dal versetto 15, che ci parla proprio della misericordia del Signore. A un certo punto, più avanti, Davide dice al Signore, quando riguarda le piaghe che il Signore avrebbe mandato sul popolo, che Davide doveva scegliere tra quei tre giudizi. A un certo punto Davide dice: che io cada nelle mani del Signore, perché le sue compassioni sono immense. E come abbiamo letto, a un certo punto il Signore getta lo sguardo sul popolo di Israele e si pentì. E come ho ricordato anche l'altra volta, che come la misericordia di Dio, le compassioni del Signore, come dice anche in Michea, che dice: egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. E come vediamo in questa storia, la misericordia di Dio non si fa attendere, è vero, si manifesta prontamente, qualcosa sicuramente di grande, di straordinario, senza la quale oggi non saremo qui alla presenza del Signore, è vero, per poter adorarlo, ma non è tutto sicuramente questo. Sicuramente è un gran sollievo, no? Sapere che il Signore ha volto il suo sguardo, no? Verso il suo popolo, così una volta l'ha rivolto verso noi, ma può anche ancora succedere, è vero, che l'ira di Dio, no, cade su di noi. Ecco, non siamo immuni da questo, però sapendo che le sue compassioni sono immense, è un grande sollievo, una grande speranza, possiamo dire una luce, no, quando noi viviamo nelle tenebre, quando noi viviamo in situazioni sicuramente dove c'è il giudizio di Dio. Ma la misericordia di Dio, vogliamo ricordarlo, e lo vediamo questo anche in questa storia, non è un colpo di spugna sui nostri peccati, altrimenti, cioè, sarebbe tutto finito, È vero, invece vediamo che non, il giudizio di Dio continua sul popolo, quindi non cancella le nostre colpe in modo automatico, quindi non fa cessare l'ira del Signore. Chi pensa in questo modo si illude, si inganna. Ma la misericordia di Dio è un Dio che si avvicina alla miseria dell'uomo, alla condizione, no, dell'uomo nella sua miseria. In questo brano noi vediamo, in questo capitolo, più volte leggiamo che la spada era sguainata, volta verso Gerusalemme, come abbiamo letto nel versetto 16, per esempio, nel capitolo 24 di 2 Samuele 17 dice: Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse, e poi ancora alla fine del capitolo 21 a un certo punto dice: poi il Signore comandò all'angelo di rimettere la spada nel foto. Ma dopo diversi passaggi, dopo diverse tappe che Davide, così anche non solo Davide, ha dovuto percorrere. La misericordia di Dio, vogliamo ricordarlo, che passa sempre attraverso un sacrificio, attraverso l'espiazione. Come dice Ebrei 9:22, senza spargimento di sangue non c'è perdono. Questo è un principio, voglio dire, che non si può, voglio dire, cambiare, un principio universale, un principio che vale per tutti i tempi. E per realizzare il perdono di Dio, perché l'ira di Dio si cessi, ci sono quindi dei passaggi che vedremo, Davide, che tutti noi dobbiamo percorrere. Prima di tutto dobbiamo capire che il castigo di Dio non è uno scherzo. Ecco, questo è molto importante, è vero. L'ira di Dio, che è a volte, come vediamo, che è sul mondo, ma a volte anche secondo il nostro comportamento, e a volte anche su di noi. Quindi il Signore fa sul serio. Secondo, dobbiamo capire bene la gravità del peccato, commesse le sue conseguenze, e poi dobbiamo assumerci tutte le responsabilità. E come facciamo a capire che il castigo di Dio non è uno scherzo? Come facciamo a capire che la gravità del peccato commesso e le sue conseguenze? Come facciamo, come possiamo quindi assumerci tutte le responsabilità? È vero, a volte cerchiamo di dare la colpa, è vero, che si dà la colpa magari a destra e a manca, no? Davide, sappiamo, come dice in Deuteronomio capitolo 17, versetto 18, che un re, come dice in questo verso, doveva trascrivere la legge e avere una copia della legge, è vero, presso di lui e leggerla, meditarla tutti i giorni. Ecco, questi c'erano i motivi, era un dovere di un re, ma sappiamo, è un dovere di tutti i credenti, proprio per diversi motivi, ecco. Davide sicuramente anche in quella situazione che stava vivendo metteva in pratica questo principio. Abbiamo letto nel versetto 16 a un certo punto, ecco, come facciamo a capire, no? Come facciamo a capire quello di assumerci tutte le responsabilità? Come facciamo a capire che il giudizio di Dio, è vero, è molto grave? Come facciamo a capire quindi tutti questi passaggi, il peccato commesso e le sue conseguenze? Abbiamo letto nel versetto 16, rileggiamolo, dice così: Davide, alzando gli occhi, vide l'angelo del Signore che stava fra terra e il cielo, tenendo in mano una spada sguainata, volta verso Gerusalemme. Davide aveva alzato gli occhi, come abbiamo letto, vide l'angelo del Signore, non era un angelo, ma l'angelo del Signore, ecco, possiamo dire un'apparizione, in certo senso, del Signore Gesù, tenendo in mano una spada sguainata, quindi verso Gerusalemme, per colpire, dice che colpiva il popolo. Ma cosa ha fatto Davide quindi? Vedendo questo, cos'è che ha fatto? Cosa dobbiamo fare quindi quando l'ira di Dio, quando il Signore ci corregge? Perché Dio stava correggendo proprio Davide e anche il suo popolo, è vero? Come dice in Ebrei capitolo 12, quindi quando siamo causa di un flagello, perché Davide era la causa di questo flagello, dobbiamo, come ha fatto Davide, a un certo punto alzare gli occhi, è vero? Dobbiamo alzare gli occhi, quindi dobbiamo alzare gli occhi verso l'alto. E quando noi alziamo gli occhi verso l'alto, e non quindi in modo verticale, non in modo orizzontale, non guardiamo le cose, è vero, di questo mondo, non, i nostri occhi non sono rivolti verso, è vero, le cose terrene, verso le cose materiali, ma verso l'alto, cosa succede? Il Signore ci fa vedere, dice, egli vide, ci fa vedere che cosa? Abbiamo visto, abbiamo letto che ci fa vedere che cosa? L'angelo del Signore, cioè guardare a colui che è sospeso fra terra e cielo, che tiene in mano la spada sguainata rivolta verso Gerusalemme. Perché quando noi vediamo l'ira di Dio, vedete, quando noi vediamo l'ira di Dio, e noi l'ira di Dio lo vediamo solamente quando guardiamo al Signore, perché il Signore ce lo rivela, quindi il flagello, quando Dio ci rivela questo, non possiamo rimanere come prima, è vero? Romani 1,18 dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffrono la verità con l'ingiustizia. Davide fino a quel momento, o meglio, in quei 9 mesi e mezzo circa, quasi 10 mesi, aveva soffocato, è vero, la giustizia di Dio, la verità di Dio, è vero, col suo comportamento, l'aveva soffocato. Vi ricordate che lui, no, dice a un certo punto, riguarda a Ioab che cercava di farlo ragionare, prevalse, dice, no? Davide prevalse su Ioab, non solo su di lui, ma sugli altri, perché lui era accecato, non ragionava più. Ecco, questo soffoca, è vero, la giustizia di Dio, l'ira di Dio. Quindi non possiamo rimanere come prima. Quindi dobbiamo, a questo punto, cosa succede? Cosa fa Davide? Continuiamo a leggere nella seconda parte del versetto 16, dice così il versetto 17. Allora Davide e gli anziani coperti di sacchi si gettarono con la faccia a terra e Davide disse a Dio: non sono io quello che ordinò il censimento del popolo? Sono io che ho peccato, che ho agito con tanta malvagità, ma queste pecore che hanno fatto, ti prego, Signore mio Dio, si volga la tua mano contro di me e contro la casa di mio padre, ma non contro il tuo popolo per colpirlo di flagello, con il flagello. Che reazione, è vero, a Davide. Non so cosa, quando dal momento in cui noi veniamo a sapere di essere causa di qualche danno provocato, qualche, magari, non so, problema, diciamo, causato, eccetera, quando noi veniamo a sapere questo, non so io che reazione avrei o quale sarebbe la mia reazione in questo caso. Qui si parla di 70.000 persone che sono morti a causa di Davide. Pensate un po'. Vero? Non so se magari per una sola persona, se una persona morisse per causa mia e io venisse a sapere, non so quale sarebbe la mia reazione. è vero, ma qui vediamo che la gravità è immensa, no? Il danno è immenso. Davide, come la prima volta, non è in silenzio, non fa finta di niente, non rimane, diciamo, nei suoi pensieri quando aveva peccato, quando voleva fare questo censimento, mentre questa volta, subito, come vediamo subito dal momento in cui si rende conto, dal momento in cui il Signore gli rivela, no, quello che stava succedendo, lui insieme ai suoi anziani dice, si copre di sacchi, dice, si getta con la faccia a terra e fa questa confessione, si prende tutta la responsabilità. Tante volte noi cerchiamo di, è vero, mandare le responsabilità agli altri, no? Cercando di mettere i pesi sugli altri quando il peso, no, dovrebbe andare tutto su noi, magari su noi che abbiamo commesso, siamo a causa di questa situazione, mentre Davide prende su di sé tutto il peso. Non gli importa quello di perdere la faccia, non gli importa quello che possono pensare gli altri, non gli importa, è vero, ma a un certo punto sappiamo lui si era rimesso nelle mani del Signore. Sicuramente, è vero, vedendo tutta questa situazione, una scena tremenda, è vero, straziante vedere morire tantissime persone, a volte anche se non c'entriamo niente. Abbiamo assistito pochi giorni fa, è vero, quello che è successo in Svizzera, è vero. Sentire, vedere questi giovani morire in quel modo, è vero, se ne parla di 40 persone, sicuramente c'è una colpa, come sappiamo, ecco, come già è stato detto, è qualcosa, sicuramente vivo dall'esterno, di straziante, di tremendo, è vero. Ma se fossimo noi, fossi io la causa di aver provocato qualcosa del genere, non so cosa farei, ecco, non possiamo dirlo, è vero. E quanta gente muore ogni giorno invece a causa di una sola persona, per colpa di una sola persona, è vero, a volte per orgoglio, per i propri interessi, e non si sente responsabile, non si prende la colpa, non si umilia. Perché? Perché non vede il giudizio del Signore. Non vede la spada sguainata. Davide vede l'angelo del Signore con la spada sguainata verso Gerusalemme. E abbiamo ricordato la volta scorsa anche che per ricevere il perdono serve lo spargimento di sangue. Per ripristinare il rapporto con Dio ci sono delle tappe da percorrere, e già qualche tappa abbiamo visto percorrere Davide e gli altri, quindi delle tappe importantissime, ma c'è un'altra tappa che è fondamentale, quella dell'espiazione, è vero? C'è questa tappa dell'espiazione, quanto importante, perché voglio ricordarlo, è vero, non è un colpo di spugna che abbiamo detto, una pacca sulla spalla, Davide, abbiamo visto, si è gettato per terra, si è coperto di sacchi, si è preso tutta la responsabilità. Uno potrebbe dire, ok, va bene, ecco, cancello tutto. Invece serve sempre l'espiazione. E il modo e il luogo di come espiare le nostre colpe non siamo noi a scegliere, ma il Signore. Versetto 18 dice così: allora l'angelo del Signore ordinò a Gad di dire a Davide che salisse a erigere un altare al Signore nell'aia di Ornan il Gebuseo. Davide salì secondo la parola che Gad aveva pronunziata nel nome del Signore. Ornan, voltandosi, vide l'angelo e i suoi quattro figli che erano con lui si nascosero. Ornan stava battendo il grano. Quando Davide giunse presso Ornan, Ornan guardò e vide Davide uscito dall'aia, si prostrò davanti a Davide con la faccia a terra. Allora Davide disse a Ornan: dammi il terreno di quest'aia perché io vi costruisca un altare al Signore. Dammelo per tutto il prezzo che vale, affinché il flagello cessi di inferire sul popolo. Ornan disse a Davide: prendilo, il re mio signore, faccia quello che pare bene ai suoi occhi. Guarda, io ti do i buoi per gli olocausti, gli attrezzi per trebbiare come legna e il grano per l'offerta. Tutto ti do. Ma il re Davide disse a Ornan: no, io comprerò da te queste cose per il loro intero prezzo, poiché io non offrirò al Signore ciò che è tuo, né offrirò un olocausto che non mi costi nulla. E Davide diede a Ornan come prezzo del luogo il peso di 600 sigli d'oro. Poi costruì in quel luogo un altare al Signore, offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza e invocò il Signore, il quale gli rispose mediante il fuoco che discese dal cielo sull'altare dell'olocausto. Ecco il versetto che dicevo prima. Poi il Signore comandò all'angelo di rimettere la spada nel fodero. Come dicevo, il modo e il luogo non siamo per espiare, non siamo noi a scegliere, è vero? Non siamo noi a cercare in qualche modo di arrivare al Signore, di chiedere il perdono al Signore, ecco, ma è il Signore che quindi chiede, quindi a Davide il modo, dice a Davide il modo, no? E il luogo dove deve avvenire l'espiazione. Non, a volte uno pensa, sai, deve fare qualche penitenza, non so, qualche viaggio chissà dove, o si deve autolesionare, eccetera, no? Ecco, i metodi del Signore non sono i metodi dell'uomo, ecco. Abbiamo letto: sali, erigi un altare al Signore. Sappiamo che l'altare vuol dire proprio dal latino, dal greco, bruciare, vuol dire offrire un fumo. Il Signore non sta chiedendo qualcosa di difficile, complicato, no? Anche se lo mettiamo a confronto con la portata di questo flagello, no? Se dovessimo fare un paragone, confrontare, ecco, non so cosa avrebbe dovuto fare, è vero, o noi cosa avremmo dovuto fare se avessimo dovuto magari in certo senso placare l'ira di Dio. Ma nello stesso tempo l'altare quindi significa sacrificio. E quando leggevo questa storia, sicuramente Davide l'altare non l'aveva più eretto al Signore. Chissà da quanto tempo Davide non aveva più eretto l'altare al Signore per offrire dei profumi di odor soave, cioè perché era quello il mezzo per quale, no? Si glorificava il Signore, si ringraziava il Signore, ma aveva eretto degli altari, no? Per qualche idolo, cioè lui stesso aveva glorificato lui stesso, perché sappiamo che l'orgoglio è sinonimo di idolatria. E poi il luogo dove Davide doveva erigere l'altare, abbiamo letto, nell'aia di Ornan il Gebuseo. Ecco, anche il luogo, è vero, questo luogo ci parla quindi di un luogo appartenente a un Gebuseo, quindi possiamo dire un popolo pagano che erano nemici di Israele, quindi nemmeno di proprietà di Davide, quindi un proprietario che ha origini pagane. E poi vediamo I Gebusei erano discendenti di Canaan, che aveva il suo centro a Gerusalemme, che erano i nemici di Israele. Quindi furono scacciati da Israele. Eppure il Signore ha scelto, che bello, questa Laia di Ornan, il Gebuseo. Aveva scelto proprio questo luogo, qualcosa di straordinario. Perché Dio ha scelto questo luogo, ha scelto questo personaggio? Chi era questo personaggio? Allora, pensava al fatto che erano nemici di Israele, erano persone che pagane, sappiamo, per Israele non valevano, è vero? Erano delle persone da scartare. Ricordate anche nei Vangeli quella donna pagana, come veniva trattata, è vero? Veniva considerata una cagnolina in un certo senso. Eppure, come sappiamo, Dio sceglie le cose che a volte noi non scegliamo, è vero? Noi a volte scegliamo i posti migliori, vogliamo scegliere le persone migliori, mentre Dio sceglie l'aia di Ornan il Gebusei, perché come sappiamo, come dice in Prima Corinzi capitolo 1 versetto 26 a 29, Dio sceglie le cose che non sono, Dio sceglie le cose pazze, è vero, Dio sceglie le cose ignobili proprio per svergognare, è vero, le cose deboli per svergognare quelle forti. E poi vediamo un altro particolare riguardo a questa famiglia. A un certo punto anche Ornan il Gebuseo vede l'angelo del Signore. È vero. E cosa fa Ornan il Gebuseo? Quindi c'è sempre una reazione. È vero. Vediamo quindi una famiglia che prosperava, una famiglia benedetta dal Signore, una famiglia generosa, una famiglia consacrata. A un certo punto quest'Ornan dice: io ti do tutto, è vero, tutto ti do. E pensate un po', per offrire al Signore, è vero, tutto per offrire al Signore. E aveva quattro figli, abbiamo letto, no? Anche a un certo punto, quando c'è l'angelo del Signore, loro si nascondono. Che timore avevano del Signore, che timore anche nell'accogliere Davide. Ricordate come accolse quell'uomo che Naboth, se non ricordo che si chiama, come accolse Davide quando cercava del cibo anche per lui, per i suoi uomini, come lo accolse. Ma chi è Davide, chi è il re di Israele? L'aveva proprio disprezzato, mentre questo personaggio, ecco, accoglie in modo straordinario Davide. E poi non solo, pensate un attimo, era quest'aia, era il loro reddito, quindi era tutto quello che avevano per vivere. E dice: io ti do tutto. Che fatto straordinario, che lezione possiamo imparare da questa famiglia. E Davide a un certo punto poteva approfittare, non so, di questi doni, non so se noi avessimo approfittato di qualche fratello che voleva darci qualcosa per, non so, per servire il Signore, no? Perché non è Davide a chiederlo, ma Ornan che si offre, insiste a dare tutto a Davide per il Signore, perché questo flagello cessasse. Ma quando siamo consapevoli della gravità del nostro peccato e consapevoli dell'immensa misericordia di Dio, e comprendiamo che l'unica soluzione a fare cessare l'ira di Dio è il sacrificio, come abbiamo letto, versetto 26 dice: offrì olocausti, sacrifici di riconoscenza. Quindi il sacrificio della riconoscenza o ringraziamento. Non possiamo offrire qualcosa che non ci appartiene, è vero? Qualcosa che è di qualcun altro, qualcosa che, no? Voglio dire, non ci tocca in un certo senso, è vero? A volte succede questo, offriamo qualcosa al Signore di superfluo, qualcosa che non ci tocca. o non ci costi nulla. Dice Davide: no, io comprerò da te queste cose per il loro intero prezzo. Che fatto straordinario. Com'è la nostra reazione quando vediamo, no, che il Signore ci fa vedere, si rivela a noi, ci fa vedere che c'è il giudizio di Dio su di noi, che il Signore ci sta castigando, ci sta flagellando, come dice Ebrei capitolo 12, no? Castiga coloro che ama, dice, i loro figli. E terminiamo proprio col versetto 50 del Salmo, versetto 14 del Salmo 50. Quello che il Signore, vedete, desidera da ciascuno di noi, poi anche il versetto 22, come sacrificio offri, versetto 14, 22 del Salmo 50, come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Versetto 23 dice così: chi mi offre come sacrificio il ringraziamento, quindi quello che a Davide è mancato, cioè che è venuto meno, è vero, in quel periodo, cosa fa? Dice: mi glorifica. Quando noi, è vero, ci sentiamo autosufficienti, sale nel nostro cuore l'orgoglio, pensiamo di non aver più bisogno del Signore, allora glorifichiamo noi stessi, diventiamo idolatri. E nel capitolo 13, versetto 15 dell'Epistola agli Ebrei, dice così: Ebrei, capitolo 13, versetto 15. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo, bello questa parolina, continuamente. E pensavo che Davide per un periodo di tempo non ha più offerto sacrifici di riconoscenza o di ringraziamento, non erigeva più degli altari al Signore per mettere sopra il ringraziamento, questo sacrificio, continuamente. Tante volte, vedete, può succedere anche noi, nessuno immune, quello di offrire continuamente. Ecco, manca a volte questa costanza, questo continuamente, quello di offrire a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano, non noi stessi, non qualche persona, ma il suo nome. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.